Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, benvenuti, benvenute a un'altra puntata del Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro e di spettacolo dal vivo di Radio Popolare e anche di musica dal vivo. Un saluto da Ira Rubini, da Zacca che quest'oggi è alla tecnica, come di consueto si alternano i nostri tecnici alla console del Suggeritore Night Live sotto questa pioggia battente. Con in concorrenza la radiocronaca del derby Milan-Inter che c'è a San Siro in questo momento, eroicamente noi del Suggeritore Night Live siamo in diretta. Ormai sono in tanti quelli che insomma a un certo punto del derby, vabbè sì, poi vedremo eccetera. Io guardate, io soffro orribilmente, sono di una delle due squadre, sono in ansia e proprio per questo mi fa piacere essere nell'altro mondo che amo più di ogni altra cosa, cioè quello dello spettacolo dal vivo, della musica dal vivo. Quindi intanto ringrazio in anticipo gli ospiti che abbiamo qui sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, dove come sempre si rinnovano le dirette del Suggeritore Night Live. Ma prima di scoprire chi sono gli ospiti e di sentire le loro voci, la loro musica, insomma il loro teatro, siamo collegati con la scuola d'arte drammatica, la scuola di teatro Paolo Grassi di Milano in via Salasco, perché le scuole civiche di Milano domani terranno un presidio in piazza della Scala davanti alla sede del Comune di Milano, che è il socio unico di Fondazione Milano, che riunisce le quattro scuole civiche di Milano, teatro, cinema, musica e lingue. Per protestare, per manifestare pubblicamente contro la previsione di una serie di tagli molto gravi al prossimo bilancio delle scuole stesse. Sono scuole importanti, alcune esistono da moltissimo tempo, la Claudio Abbado, la Paolo Grassi, appunto l'Altiero Spinelli e la scuola di cinema Visconti, Luchino Visconti, e quindi per saperne di più, visto che ci saranno certamente i lavoratori delle scuole civiche, dai docenti ai non docenti ai collaboratori, ma anche e soprattutto i loro studenti, siamo collegati con Michelangelo Canzi. Ciao Michelangelo.
Ciao Ira, buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, dalla Paolo Grassi, dove siete stati in assemblea fino a poco fa, per quanto
fino a poco fa, si è appena sciolta l'assemblea.
Ecco, insomma, so che qualcosa ci potete dire, visto che poi insomma siete una scuola di teatro, mi immagino che anche con gli altri collettivi delle altre scuole sia stata immaginata anche una protesta che ha degli elementi d'arte al suo interno, però quello è un po' una sorpresa, però raccontaci quello che vi siete detti, come sono andate queste giornate di autogestione.
Allora, oggi si è appena concluso, in questo momento si è appena concluso il quinto giorno di autogestione, di assemblea permanente dell'assemblea generale degli studenti delle scuole civiche. È da giovedì 18 che siamo appunto in assemblea permanente. Abbiamo fatto i primi tre giorni di autogestione: giovedì alla scuola di cinema Luchino Visconti, il giorno dopo, il venerdì, alla scuola Altiero Spinelli di lingue e sabato alla scuola di musica Claudio Abbado, e siamo approdati ieri domenica alla Paolo Grassi, in cui abbiamo passato domenica, oggi, lunedì e domani per prepararci all'azione di domani pomeriggio. Abbiamo fatto, diciamo, qui in Grassi le prove generali, la rifinitura finale di quella che ci piace chiamare azione artistico-politica, che avrà come tema ispiratore un altro grande classico, nel senso che in occasione del 19 febbraio, del presidio del 19 febbraio, ci siamo fatti ispirare da Antigone di Sofocle. Questa volta, siccome il tema dei soldi sembra essere quello portante, ma in una maniera quasi grottesca e straniata, abbiamo pensato subito a Brecht e alla sua opera da tre soldi e in qualche modo la nostra azione l'abbiamo rinominata Le Civiche da Tre Soldi. Quindi quello che andrà in scena domani pomeriggio alle 16 davanti a Palazzo Marino sarà appunto Le Civiche da Tre Soldi, un'azione artistico-politica che mette insieme le competenze artistiche di quattro scuole. Che si avvarrà soprattutto della parte musicale e della recitazione e del coro, come sono le caratteristiche fondamentali del teatro brechtiano. E
Poi ci
appunto si
saranno
intitola Le
ovviamente dei
Civiche da
video che
Tre
si
Soldi.
potranno essere condivisi, visto che c'è anche la scuola di cinema.
Sì, infatti c'è la scuola di cinema. La scuola di cinema si sta occupando di una parte fondamentale che è quella della ripresa, documentazione e diffusione video dei materiali. E poi, insomma, senza dire troppo, perché invito poi chi ci ascolta a venire domani pomeriggio, che è davvero oltre un'occasione fondamentale di protesta, è anche un momento artistico di piazza, in qualche modo che noi ci rivendichiamo dal momento che questa politica economica rischia di toglierci i nostri spazi in cui facciamo l'arte, allora noi in qualche modo ci prendiamo la piazza per farla, per farla vedere alla cittadinanza. Sempre ricordando la grande lezione dei nostri fondatori, non solo Paolo Grassi e Streller, che sono i fondatori della mia scuola in quanto rappresentante degli studenti della Paolo Grassi, ma anche i fondatori, anche le scuole a cui sono dedicate, la scuola di musica, Claudio Abbado, Altiero Spinelli, personalità che per la cultura come bene comune e valore per la cittadinanza hanno speso tutta la propria vita.
Eh sì, e allora insomma, forse non sarà l'unica volta, forse sarà solo la prima che gli studenti delle scuole civiche si inventeranno un modo per protestare contro tagli veramente preoccupanti. Poi,
Molto probabilmente sì.
ecco, e quindi insomma, noi invitiamo tutti gli ascoltatori del Suggeritore Night Live, di voi parleremo anche domani in altri spazi, nella mattinata di
Certo.
Radio Popolare, poi anche nel pomeriggio. Perché insomma è importante che la vostra protesta sia conosciuta. So che ci sono una serie di
Certo.
artisti che hanno importanti, che magari hanno studiato proprio alle scuole civiche, che hanno cominciato a manifestare la loro solidarietà o in rete, o addirittura alcuni leggeranno dei comunicati alla fine o all'inizio, alla fine dei loro spettacoli.
Sì, noi stiamo diffondendo le richieste e stiamo avendo delle partecipazioni a cui non, cioè, di cui non credevamo proprio, non potevamo immaginare davvero. E tra di noi anche si è fondata una comunità vera e propria, che è la comunità degli studenti d'arte milanesi.
Bene, bene, di questo siamo contenti. Ci dispiace che accada in un'occasione di questo tipo.
Sì,
Però,
sì.
insomma,
Beh, diciamo che la nostra storia che proviene dal piccolo teatro ci insegna che dai bombardamenti nascono le più grandi azioni artistiche, quindi può esserci, non lo so, può essere di
Speriamo,
buon
speriamo,
auspicio.
speriamo che sia come dire, uno spunto, un'ispirazione, che poi porti a un risultato comunque positivo, un'evoluzione che non sia soltanto un'introversione. Grazie, grazie a Michelangelo Canzi, nel
Grazie a
nome
te,
degli
grazie a
studenti delle
voi.
scuole civiche, domani alle 16 presidio in Piazza della Scala. Un saluto.
Sì, ci sentiamo domani e ci vediamo in piazza.
Ci vediamo.
Ciao.
Ciao, ciao,
Ciao, buona
ciao.
serata. Ciao,
Ciao.
ciao.
Allora, un saluto a loro che sono lì alla Paolo Grassi in autogestione, sotto questa pioggia, insomma, invece di, non so, giocare a un videogioco, uscire con gli amici, insomma, chiudersi in casa, insomma, fare quello che gli pare. Loro sono in autogestione alla Paolo Grassi nelle loro scuole per fare sentire la loro voce. Mi volto verso gli ospiti musicali di quest'oggi. Guardate, facciamo una cosa: per non chiacchierare inutilmente, vi chiedo prima di tutto un biglietto da visita.
Allora, buonasera, noi siamo i Verne, siamo di Saronno, facciamo un punk rock totalmente disimpegnato e senza nessuna pretesa e siamo molto contenti di essere qua in una serata invece come questa piena di contenuti importanti.
Ci presenti la band?
Allora, siamo Emanuele, Riccardo e Riccardo. siamo due Riccardo e una Manuela, abbiamo fatto economia perché insomma...
Ma proprio i cognomi non li vogliamo dire perché siamo punk rock e quindi no, non ce ne frega niente. Io vengo dalla prima wave del punk rock e quindi mi ricordo bene.
Non è importante.
Quindi ok, va bene.
Il nome allora, di battesimo secondo me è già un lusso.
È già un lusso, infatti vi ringrazio di averci fatto questa cortesia, insomma. Quindi allora, i Verne sono... è quel Verne l'ispirazione,
sì,
o qualcun altro?
Ah, lui.
È lui, insomma, c'è un viaggio...
C'è un viaggio, c'è una nostalgia, perché insomma parla di un futuro che non è già più futuro, in un qualche modo.
Fondi una porta aperta, sì, infatti c'è un futuro che non
c'è
più
la nostalgia, futuro. C'è il sogno, perché era un bel sognatore, insomma.
Sì.
E quindi...
Ok, così. E questi sono alcuni elementi importanti che ci spiegano anche perché la band si chiama così. Da quanto tempo esistete?
2021.
Ok.
Tre annetti, però diciamo che suonavamo insieme...
In un'altra
a spezzoni,
maniera.
Non tutti e tre insieme, in vari modi da molto tempo prima.
Altre due domande tecniche, c'è un modo per sentirvi dal vivo nel prossimo futuro?
Allora, sì, nel senso che molto probabilmente ci sarà una, diciamo, release del disco che stiamo registrando in questo periodo, che ce lo stiamo completamente autoproducendo, registrando noi, facendo, diciamo,
così ci piacciono le band,
curare tutta la parte artistica, ma verrà distribuito da Railroad Records, che è una piccola costola di questo birrificio che dà il pane da mangiare al ragazzo là dietro alle pelli e che si occupa di fare piccola distribuzione di alcuni gruppi sempre rock and roll,
e punk questo
rock,
gli fa onore perché oltre
Brianza e zona e quindi probabilmente ci sarà penso una festa o quest'estate relativa al birrificio o relativo comunque al disco,
al disco che si intitolerà, lo sapete già?
Atteggiamenti che ostinatamente tendono a restare.
Ah, però, questo è già più, come dire, insomma, un po' fuori dal punk rock.
E ci abbiamo un'età.
Va bene, il primo brano è tratto da quel futuro disco oppure tratto dal vostro repertorio passato?
No, tutto quello, diciamo, che ci sarà in quel disco è quello che abbiamo fatto insieme come gruppo Verne, noi tre.
Quindi praticamente la consacrazione di tutto quello che avete fatto in questi anni in cui siete definitivamente band.
Sì.
Ok, allora il primo brano che sentiamo è?
Si chiama Il Flusso.
Ok, Verne.
Anche oggi voglio provare ad essere acqua e sciogliere nari che mi tolgono il fiato.
Rigorosamente punk, due minuti, bravissimi,
non di più.
Cioè non di più, è proprio un must del punk quello di avere pezzi di questo tipo. Avete veramente una bella mano, cioè, quindi grazie. Dunque, ripetimi il titolo perché sicuramente lo sbaglio.
Era Il Flusso o il disco?
No, il titolo del brano.
Il Flusso.
Davvero?
Sì.
Era il titolo del disco che mi mette in difficoltà.
Sì.
Ok, allora ripetiamo il titolo del
Atteggiamenti
disco.
Atteggiamenti che ostinatamente tendono a restare.
Prometto che per la fine della puntata lo imparo.
Bisogna essere ostinati.
Bisogna essere ostinati, ma ce la farò. Grazie a Iverna, ritorno da voi fra poco e do il benvenuto invece insomma, per interposta persona a tutto il cast di uno spettacolo che è in scena al Teatro Franco Parenti proprio questa settimana. Sono le mie tre sorelle, ispirato liberamente alle tre sorelle di Chekhov. È una compagnia iraniana che lo porta in scena, ma insomma poi capirete, con una storia particolare. Racconta la storia di una donna di oggi, però Sadaf, che durante il movimento Donna, Vita e Libertà, che insomma abbiamo seguito anche qui in Europa, ha subito un attacco anche fisico, dal regime iraniano, e adesso, almeno nella storia, si trova in Italia. Ci facciamo raccontare tutto dal regista e sceneggiatore fondatore di una delle più importanti compagnie iraniane, che però si è dovuto allontanare, è dovuto uscire dall'Iran anche per le difficoltà che gli creava il regime. Ashkan Khatibi, benvenuto, welcome.
Grazie mille.
Grazie.
Buonasera.
Grazie di essere con noi, grazie.
Thanks for having me here.
Very nice to have you here. So we're going to talk in English, I'm going to translate, and hopefully I'm going to ask you...
Thank you very much, and I'm so sorry about this.
Very, no problem. I
promise I'm going to talk Italian in just 6 months.
No problem, I don't talk Farsi, so it's it's the same. I've been to Iran a couple of times, but...
Oh, beautiful.
Yes, yeah, beautiful, but the problems are all there.
I cannot get back.
You can't get back. So the first question I ask you is, what is your exact situation now and the situation of your company?
Here, I seek for asylum here in Italy. Actually, Italian government was the only country who helped me through this. I left my country nearly 2 years ago because I opposed to the regime. I was taken for different interrogation. They confiscated all I had, even my wife. My wife is still living in that country because as soon as she wanted to leave the country, they recorded her passport and she's banned from living in the country now. So since then, I just kept on fighting with writing different plays, getting it on stage, and I'm trying to bring awareness to theater.
Yeah,
awareness about the situation right now in Iran, situation, even the daily life of women in Iran is just a struggle. So.
Yeah, I'll just translate. Sure. Ha lasciato, insomma, Ashkan ha lasciato l'Iran da un paio d'anni, come oppositore al regime è stato costretto a farlo, ha subito diversi interrogatori e poi ha dovuto lasciare il paese. Gli hanno confiscato tutto quello che possedeva e hanno anche bloccato in Iran sua moglie, confiscandole il passaporto e impedendole di uscire dal paese quando ha tentato di farlo. Quindi lui adesso dice: l'Italia è stato l'unico paese che mi ha concesso asilo e che mi ha aiutato, e quello che sto facendo adesso è cercare di continuare a combattere da qui, anche portando in scena una serie di spettacoli che spieghino che cosa sta succedendo in Iran, soprattutto alle donne in questo momento. So the inspiration is of this particular show. I just wanted to know about your company. You had a big, important company in Iran.
Yes, I have.
Where was it
the biggest,
based in Tehran?
Theater company in Tehran, with more than 150 actors and actresses and musicians.
What about the company? What was the name of the
company? The name is Charpaye. I translated here to Scaniel because I heard it in Milanese. You call it Scaniel, stool. What do you call it?
Sgabello.
Scaniel? Sganiel? Sgabello?
Sgabello, scranno.
Sgabello is like Italian, but I heard that in Milan they call it Sganiel, so I call it Sganiel. No?
Sto cercando di capire se c'è una parola milanese che ricorda la parola sgabello, perché questo è il nome, la traduzione del nome della compagnia che annoverava quasi 150 artisti e che Ashkaba aveva fondato in Iran. What about your company? Where are its
I started members? The previous one I had is still working, but they don't give them the permission to get their new plays on stage because of me. because I started a new Sgabello here in Milano. Mm. This is the first production, which Franco Parenti also helped us. Mm. This is like a co-production. And this is somehow the first production of this new theater group that I have here.
Which is called?
Scaniel.
Allora capiremo il mistero di qual è la parola milanese con cui viene denominata questa nuova compagnia che ha fondato Ashkab qui a Milano. Dice che anche il Franco Parenti ha dato un aiuto alla compagnia, c'è una coproduzione in questo caso delle mie tre sorelle, My Three Sisters. Inspiration Chekhov, The Three Sisters, but in this case the story is a bit different.
Yes, actually I since I got here I tried to help different freedom fighters and victims of like the so-called revolution we have right now in Iran. Most of them were the kids who got blinded on the streets because of the opposition's shot. I was right? Scaniel, yeah.
Allora,
this is
aspetta.
Pretty old. And
vediamo un po', perché a questo punto siamo andati a cercare la traduzione della parola Scagna.
Sì.
Ha ragione.
You see?
You're right. You know more Milanese than we do.
Yeah,
I mean,
yeah.
In fact, so...
I've got right connections
pazzesco.
Here.
Cioè, sì, cioè, pazzesco. Sì, esiste. Sgabello, in milanese si dice Scagna. L'abbiamo scoperto adesso andando sul dizionario milanese con l'aiuto degli altri ospiti che ancora non vi ho rivelato. Sorry about that.
Okay.
I thought it was just a mispronunciation, but it's not.
Okay.
So that's the name of the new company.
Yes, yes.
And in a kind of homage to this city and its dialect that nobody speaks anymore. I mean, we're
no,
all.
Yes, you this
do,
is somehow
do.
My gratitude toward Milan.
Yes,
so.
You do. You do speak Milanese. We don't, but but. You were saying you wanted with your work here in Italy help people that...
Yeah, I helped some of the victims of the revolution to bring them here for like medical reasons and also for safety reasons because they were like in danger. But this girl that we helped like 6 months ago, Sadaf Baghbani, she got shot on the streets and right now she has like more than 150 rubber bullets in her body. Like the one next to her vital organs are like putting her in a very serious risk right now. So I started to listen to her story life, to her life story. And after some time, I thought, this is like drama. This is pure drama. This is not like something real. And I started to just work on this material. So this play is actually based on her life story. But I was also under inspiration of My Three Sisters because I was always working on the different materials, different plays by Anton Chekhov. So this is somehow the final result out of it. And I wrote the play both in Italiano and Persiano.
Mm-hmm.
Farsi in Italian is somehow bilingual.
Mm-hmm.
And I really look forward for the people here in Milano to come and see the play because I always had this idea that whenever you want to bring a like brighter, more clear perspective to some matter that is like somehow familiar for the crew that you're trying to have something on a stage, it's better to do it like in a dramatic way because it has like a deeper impact on people. Feel for that character. Otherwise, it can be just an interview, like you can say about your political views, and you say like what happened to me back in Iran, and now I'm seeking for help. Please help me. But in this way, that I call it my new reach out for bringing awareness toward Iran issues. In this kind of reach out, you can like not just bringing the new perspective. Reach out for more empathy and sympathy.
Yeah.
And this is what we are looking for right now. Because on the streets of Tehran, there is like everyday ongoing struggle and revolution going on. Women, just by taking off her scarves, they're fighting. Just as easy as that. And this is like an everyday fight for them. I just want to make sure that I'm still standing by them. That's it.
Very clear. Allora, vi traduco questa spiegazione, insomma, che non ho voluto interrompere, del lavoro che si diceva dopo aver scoperto che appunto il nuovo nome della compagnia italiana, o meglio milanese, di Ashkab, veramente scancio, è uno sgabello dove ci si appoggia, insomma, per andare in scena. Siamo ritornati a parlare delle mie tre sorelle, liberamente ispirato a Chekhov, anche se in realtà il lavoro che il nostro ospite fa e vuole fare qui è proprio quello di dare una mano a molti dei personaggi che sono stati perseguitati o si sono trovati in difficoltà a causa della loro posizione o di qualche gesto di protesta nei confronti dell'attuale regime iraniano. È il caso di Sadaf, questa ragazza che appunto in seguito agli scontri che ci sono stati in varie occasioni e che tuttora proseguono in Iran fra la popolazione, spesso sono donne anche che protestano, è finita per avere 150 proiettili in corpo, che tuttora ha, alcuni anche vicini ai suoi organi vitali, e quindi al di là del fatto che deve trovare anche una via d'uscita dal punto di vista clinico alla sua situazione, la sua storia, man mano che si snodava e che veniva raccontata, ha ispirato questo spettacolo, che dunque, visto che in passato Ashkab ha lavorato molto su Chekhov, si interseca con le tre sorelle di Chekhov, ma anche con le sue tre sorelle che sono rimaste in Iran, e con la storia di Sadaf. E quindi è in qualche modo uno spettacolo tutto dedicato alla lotta delle donne in Iran, che appunto continuano tuttora a protestare, anche semplicemente con un gesto come quello di togliersi il velo in un luogo pubblico che, come si sa, può avere delle conseguenze anche molto serie. Dunque, proprio per questo spettacolo, di cui Ashkab è curioso di sapere l'accoglienza che riceverà dal pubblico italiano, è un modo per restare vicino a quelle donne che a modo loro cercano di reagire. In tutto questo, la scelta della drammaturgia e del teatro come strumento per raccontare queste storie è per Ashkab importante, perché genera un'empatia diversa da quella che pur può generare un'intervista, un documentario, un video, insomma una forma, diciamo, più narrativa classica di raccontare una testimonianza, cioè se chi ha subito determinati trattamenti o ha vissuto certe esperienze le racconta in un'intervista, l'effetto forse è minore rispetto ad un'opera teatrale che appunto può creare con il pubblico un altro tipo di empatia. That was very clear. We would like to know so many more things, but the best thing is probably to tell people to go and see the show.
Yes, please. Yes, please. We're going to be on stage for at least a week. Mm. And if we can be like successful on selling all the tickets, then we can maybe just have some more shows with the help of Mrs. Sharma. I'm quite sure that it's going to happen.
Allora, dice giustamente, per favore, ci piacerebbe davvero che per questo nostro show, che debutta proprio questa settimana e sta in scena una settimana, riuscissimo ad avere tanto pubblico, perché forse questo determinerà altre repliche, anche grazie ad André Chamma, che insomma ci ha aiutati a portare in scena lo spettacolo. One last question about your experience. What would you like to do once, maybe in the future, you're going to be able to go back to Iran? What would you like to do?
I guess we got a lot of work to do. Because, you know, since like the early ages, the whole system is going toward like a brainwashing system. Mm. And they started like from very early ages, like even before you go to schools. So now, after we reach that day, the freedom day, as I call it, we need to do the same thing, but in reverse. Mm. We need to bring back the beauty, the dance, the happiness,
the music,
all those
There's
things.
There's rap in this show.
Yes, I use rap because
when I was in Iran, I know that there is much music, if
this is the mainstream music going on right now, but they're banned from going on stage. They banned from performing.
They can never perform.
Female singers cannot do any
sing alone. Yes,
nothing at all. So, I guess first of all, we have to bring all those good things back to the country and do the reverse brainwashing for the kids and rebuild and remake our country.
Gli ho chiesto cosa vorrebbe fare nel momento in cui, speriamo presto, potrà tornare in Iran, e dice vabbè, insomma, dobbiamo fare un processo inverso a quello che è stato fatto fino ad adesso, che tra l'altro si è anche irrigidito ultimamente in seguito alle proteste sul fatto che è bandita la musica, bandita la bellezza fondamentalmente di tante cose, quindi vorremmo far ritornare appunto la musica, la danza, l'arte e tutto il resto in quello che potrebbe essere definito il giorno della nostra libertà, e quindi questa è l'operazione che io ritengo sia necessario fare in quella circostanza. Intanto nello spettacolo, per esempio, c'è del rap iraniano, potrebbe sembrare strano visto che non si può fare musica di questo tipo dal vivo apertamente, le donne non possono esibirsi, non possono cantare, non possono fare nulla di tutto questo, almeno non da sole sul palco e comunque con mille restrizioni. E invece, insomma, in modo sotterraneo la musica in Iran ha tutta una serie di derive che sono assolutamente contemporanee e che proseguono. Quindi in questo spettacolo c'è anche questo, c'è anche della musica che arriva da lì. Thank you so much.
Thank you. Once again, I want to thank Italian folks because you made it much easier for me just taking these hard and dark days passing it by and try to make a new life. Thank you very much, guys.
Allora, grazie agli italiani e alle italiane perché hanno reso molto meno pesante questo periodo buio che sto attraversando, insomma, rendendomi possibile vivere qui e anche lavorare. We can think of your show and the debut of your new show with a new track by Verne, which will obviously lift us up, as you probably heard, because they have a punk rock tradition which is very strong, that we already appreciated. Avete già capito cosa ho detto, per cui non faccio la traduzione. I Verne ci tireranno su di morale. Con cosa?
Heimat, secondo pezzo.
Heimat?
Sì.
Ah, bene,
ci
pazzesco.
Ci sono vari motivi per il nome.
Ma la serie di Rights, no.
No, prende dall'idea del concetto di Heimat, che è il concetto praticamente del luogo, di un luogo dell'anima, no?
Se vogliamo. Beh, più adatto di così, insomma.
Dell'anima, che per
it's
noi
called Heimat because...
Well. Insomma, per noi è magari un luogo non così distante geograficamente, ma più nel tempo e nelle emozioni, però... Il concetto era quello, ed era una citazione proprio dalla serie a cui ti facevi riferimento.
La famosa serie di Edgar Wright. Grazie, Verne.
Yeah.
Verne, possiamo grazie. Applaudirli, possiamo applaudirli, cioè possiamo applaudirli. Heimat, grazie. Grazie davvero, quale brano, ma qui succedono sempre delle cose strane, Zacco lo sa, è testimone, ci sono dei collegamenti invisibili che riuniscono le persone che sono qua, questo brano non potrebbe essere più adatto, insomma, al discorso che abbiamo fatto fino a un attimo fa. Prima di presentarvi, poverini, li facciamo attendere fino all'ultima parte della nostra trasmissione, prima di presentarvi gli ospiti alla mia destra, che tra l'altro forse ci regaleranno un piccolo estratto dallo spettacolo che è in scena, ve lo anticipo, a Campo Teatrale, chiedo al nostro valentissimo Zacca di mettere in onda la nuova puntata della radionovela di Basilio e Tiziana, Il Sogno Stromboliano, prego.
Sogno Stromboliano, quinto episodio. Non c'è da fidarsi troppo da chi ti augura buona fortuna. Stromboli, 21 marzo 2026. Tempo velato, temperatura 17 gradi, vento da ovest, ponente, mare poco mosso. Finalmente ora sull'isola siamo tutti e tre riuniti, Tiziana, io e la Bedda Ape, che da qualche giorno è parcheggiata davanti casa, e quando la vedo non mi sembra vero.
Ormai lo sapete, no? Il nostro eroe è felice con poco, ma vi assicuro che quando sogna lo fa alla grande. Non vi dico cosa ha in mente per casa Bedda, e io non dormo solo al pensiero di quanto ci può costare.
Mentre io non dormo per l'atteggiamento ostile degli strombolani nei nostri confronti, soprattutto ora che vedono la Bedda Ape parcheggiata davanti a casa.
A proposito dell'idea di come utilizzare la Pecar sull'isola che vi abbiamo lasciato in sospeso nello scorso episodio, vi dico subito che la vorremmo mettere a disposizione di tutta la comunità di Stromboli.
Praticamente vogliamo far diventare la Bedda un punto di informazione per i turisti, parcheggiandola proprio vicino al molo e distribuendo limonate fresche e Depliant con le iniziative che si fanno sull'isola e tutti gli indirizzi degli esercizi commerciali, compresa casa Bedda ovviamente.
Così magari ci accettano una volta per tutte gli strombolani.
E comunque, che tristezza vedere la reazione di Gaetano, il pescatore più fotografato dell'isola, con quei suoi capelli ricci e la lunga barba bianca, pieni di vento anche quando il vento non c'è. E quando mi ha visto a bordo della Pecar scendere dal traghetto, mi si è parato davanti con le grandi mani callose sui fianchi, dicendomi: «Ma che minchia ci vuoi fare con quest'apa, eh?»
E dire che l'anno scorso, quando siamo arrivati sull'isola a cercare la casa e siamo rimasti qualche giorno, lo abbiamo incontrato mentre tornava dalla pesca e avevamo comprato pure del pesce da lui ed è stato pure cordiale con noi.
Che poi noi siamo venuti qui in pieno inverno l'anno scorso e praticamente sull'isola non c'era nessun turista, voglio dire. E lui, Gaetano, ci ha pure invitato a casa sua e ci ha offerto una buona limonata. E poi ci ha presentato i tre figli e la moglie. Poi siamo andati nel bagno, come chiamano qui la terrazza, e si è messo a raccontare del suo amore per la pesca.
I miei figli quasi tutti sono state sempre con me a pescare, le porto già da piccoli, così si abituano. Ogni volta quando vado a pescare subito qualcuno vuole venire: papà, allora mi porti a pescare, allora oggi è Andrea, domani viene Michele, o la mattina viene uno, delle volte l'altro pomeriggio.
Poi è addirittura andato a prenderci una grande nassa e a me raccontava come la usava.
Qua erano le nasse che facevano una volta le donne di Stromboli, anche gli uomini, le donne avevano più tempo. Non lavoravano in uncinetto, però facevano le nasse. Poi c'è un tipo di nassa che facevano per prendere i gamberi, in quel tempo erano molto strette le maglie, invece erano piccoline. Queste qua invece è maglia larga che serve per prendere le cernie, le aragoste.
E infine, sempre lì dal bagno, ci faceva vedere le correnti del mare.
Poi dopo ci sono le strisce bianche, questo qua, ed è fuori tutto increspato.
Sì.
Quella è la corrente, vedete, c'è una corrente molto forte che viene di qua, tira così. E anche guardando a Strombolicchio, se tu guardi, vedi là, della parte di Scirocco, che c'è quella, quella è un po' increspato, che si vede un po' macchioline, un po' blu, forte, vedi? Sì. Quella è la corrente, è molto forte oggi, c'è corrente forte.
Quel giorno siamo stati veramente bene, tanto che gli abbiamo raccontato del sogno stromboliano.
Figuratevi che ci ha pure augurato buona fortuna. E ora, a ripensare, come guarda noi e la Bedda quando passa di qui per andare a pescare, ripenso alle parole che mi diceva nonno Salvatore. Basoluzzo, non ti fidare tanto da chi ti augura buona fortuna, perché se poi la fortuna arriva, chiddu, è facile, cattivota i spaddi. Siamo qui sull'isola da circa un mese a fare i lavori di casa Bedda e quando incrociamo gli strombolani, alcuni si girano dall'altra parte e altri fanno finta di guardare il cellulare.
Non prenderti l'amore, dai, vedrai che supereremo anche questo. Dai, prima di andare a letto ti faccio una bella limonata con i nostri limoni, che domani ci aspettano altri lavori.
E il sogno stromboliano continua.
Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns on the horns. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's.
Grazie, allora questa era un'altra puntata della radionovela di Basilio e Tiziana, Il sogno stromboliano. La prossima puntata del suggeritore Night Live sarà un po' particolare perché fra i ponti, ma ritorneremo in onda il prossimo 6 di maggio qui dall'auditorium e ci ritornerà anche la Bebedda. Allora, siamo arrivati agli ultimi ospiti di, ma non ultimi, è proprio il caso di dirlo, Campo Teatrale, luogo che frequentiamo sempre volentieri per tanti motivi, perché insomma quello che ci piace di Campo Teatrale è che non c'è mai nulla di scontato e che vediamo sempre delle cose davvero nuove. Intanto do il benvenuto a Piera Mungiguerra. Ciao Piera.
Ciao, grazie.
Ciao, tieni il microfono così, se no non sentiamo nada. Così. Ecco, perfetto, lo so, è un po' innaturale, insomma, perché si occupa di teatro. E poi a Giacomo Martini, Satya Nardelli e Tommaso Russi, giusto?
Sì.
Siete voi?
Esattamente.
Perfetto, ci siamo, avete un solo microfono in tutti, però poi ne avrete degli altri. Allora io invito chi deve a guadagnare l'asta, perché so che uno di voi ci regalerà un estratto dallo spettacolo e fra poco lo sentiremo, e chiedo innanzitutto a Piera di raccontarci qualche cosa su queste variazioni su Turgenev, Né padri né figli, che debutta domani a Campo Teatrale.
Variazioni. Allora, prima di tutto il titolo, Né padri né figli, diciamo che deriva da un fatto accaduto a Turgenev stesso, che subito dopo la pubblicazione del libro passeggiava per le strade e...
Padri e figli,
padri e figli, esattamente.
Non è né padri né figli,
no,
padri e figli.
Padri e figli, all'uscita suscitò un gran scalpore, venne accusato dalle giovani generazioni di essere un libro contro le giovani generazioni e viceversa da... diciamo i grandi padri di essere un libro rivoluzionario contro, diciamo, lo Stato costituito. E quindi lui passeggiava, c'erano appena stati degli attentati a San Pietroburgo, degli incendi, e una signora davanti a tutti gli disse il suo libro dovrebbe chiamarsi Né padri né figli e lei è un nichilista. E qui, diciamo, è partita una delle tante riflessioni che abbiamo fatto. E variazioni perché appunto diciamo prende spunto, amplia alcune parti, quelle che ci interessavano, e le porta un po' ad oggi, le rielabora dal nostro punto di vista.
Allora, vorrei intanto chiedere ai due interpreti che sono rimasti qui con noi, perché noi in realtà faremo quest'operazione. Cioè parleremo ancora un pochino con voi, poi mi volterò, chiederò ai Verne di eseguire un terzo pezzo, appena finiscono i Verne l'estratto, cioè proprio una cosa che si sposa perfettamente con l'epoca di Turgenev e così via, ma a noi piace, se vuoi farlo punk rock noi siamo molto felici, però vi chiedo più che chiederlo a Piera come avete lavorato e che cosa succede in scena.
cosa succede, come abbiamo lavorato e cosa succede in scena.
Perché Padre e Figli, allora, mica paglia, insomma, cioè averlo come ispirazione per uno spettacolo.
Ma diciamo che abbiamo lavorato in relazione a questo testo, a quello che ci diceva questo testo. Infatti diciamo che è proprio uno spettacolo dove c'è la relazione tra noi e questo testo, i temi che ci fanno, che fanno nascere. Quindi in parte la prima parte del lavoro è stata soprattutto capire cosa succede dentro Padre e Figli, anche perché poi ci sono mille personaggi che arrivano come in ogni romanzo russo, se ma questo chi è, da dove arriva, e soprattutto capire che cosa significasse nichilismo in quel momento e cosa significa...
l'ha inventato lui, no, il termine.
Sì, parrebbe di sì.
Parrebbe di sì.
E cosa significa nichilismo per noi adesso? Questa è stata una domanda importante, perché appunto il senso di lavorare su un testo così è quello di cercare che cosa ci dice oggi, cosa dice a noi. E poi insieme a Piera abbiamo lavorato su prendere anche dalle nostre biografie, dalle nostre vite, qualcosa che in qualche modo fosse richiamato da questo testo, questa sensazione che chiama il testo di una sorta di sentimento di sopravvivere nel vuoto, in uno spazio senza aria, dove vorresti incidere ma realisticamente non sai come fare, una cosa come in parte volevano i nichilisti, che poi però purtroppo, o non purtroppo, quello che è successo è che la rivoluzione l'hanno fatta due generazioni dopo. E la domanda che ci facciamo anche è: chissà se è così, chissà se è autoassolutorio pensare che nel 2067...
Sono i Verne che giustamente...
Vabbè, punk rock e nichilismo si chiamano. E forse è autoassolutorio pensare che nel 2067, nel 2079, forse, cioè due generazioni dopo di noi, qualcuno farà rivoluzione.
La rivoluzione. Contro chi poi, bisogna vedere... È interessante. Vuoi aggiungere qualcosa sul lavoro fatto? Come siete organizzati?
Allora, secondo me un altro tema capillare è il tempo. C'è una relazione col tempo che ha a che fare con la memoria, ciò che ci ricordiamo, i nostri padri biologici, i nostri padri a livello sociale, c'è nel testo, e poi una riflessione che abbiamo fatto anche noi. E forse per caso, però poi ci è stato estremamente utile, questo spettacolo ci ha richiesto molto tempo, e questo è molto russo, perché è stato molto lungo, con delle grandi pause in mezzo tra una sessione di lavoro e l'altra, e questo ci ha reso molto russi, secondo me. Ci stiamo russizzando da questo punto di vista, e c'è qualcosa di molto dilatato, di molto calmo in questo lavoro, nella nostra riflessione con il lavoro, che secondo me ci ha messo proprio in connessione con i temi, col tema della memoria, del tempo, della riflessione, dello stare in una cosa, proprio. Beh, starci dentro.
Molto interessante, devo dire, tutto quello che ci avete detto. A questo punto, se siete d'accordo, nichilisticamente mi volgo ai Verne per chiedere qual è il prossimo brano. Porca vacca, volevo dire il nome dell'album a cui appartiene, ma voi ve lo ricordate?
No. Vediamo,
ma
dai.
Noi stiamo vivendo un dramma in questo momento, che non siamo punk rock come i Verne, non lo saremo mai.
Ma
quindi...
no, il nome dell'album.
Ostinatamente.
Quasi. Cioè, no. Un po', inizia un po' prima.
Atteggiamenti ostinati.
No, no. Atteggiamenti, ok. Poi?
Ostinatamente?
No, dai, c'è un...
Che tendono
non tendono.
Che si ripetono
ostinatamente.
Che ostinatamente si ripetono.
Tendono a restare.
Battiato.
Ce l'abbiamo, è stato corale, dai, ed è stato bello così.
No, va bene, allora a questo punto non potremo non riconoscerlo quando lo incontreremo. E il brano che ci proponete?
Si chiama Era Gennaio, che direi che visto il clima di oggi potrebbe essere anche... Perfetto. Era aprile, tranquillamente, però diciamo faceva molto freddo quando ci ho pensato, e parla insomma di così, amori non corrisposti e immaginati.
I Verne, molto russo.
Se non mi puoi salvare, non mi potrai uccidere, fai rima con il sale quando sento stridere l'inganno che ha preso posto in ogni buco che i bacchi ho fatto nella mia testa, o quello che ne resta. Mi dico evitare se la ragione parla, la rima è animale se desiderio urla, ed eccomi a sperare che tutto cambi forma, mentre mi avvio a perdere altro tempo
piaciuto nello stagno del perenne immaginare, ma quante amaro sognare, quant'è freddo il cuscino che il mio fiato di gennaio sfiorerà.
Ricominciamo da una memoria rasa al suolo, senza niente, nomi, storia, il vuoto senza aria. Lui entra, si guarda intorno, è un bambino, un adulto, sta sognando, non lo sa. La luce è brutta, sembra fatta di polvere e... nonostante venga dall'alto, ha la sensazione di proiettare un'ombra lunga sul pavimento, come al tramonto. Potrebbe controllarla la sensazione dell'ombra, guardarsi intorno e constatare le fonti di luce, rendersi conto che non torna. Però se c'è una cosa che odia è constatare. Più in generale odia qualsiasi sforzo, qualsiasi spinta verso il fuori. Tutte le spinte in lui sono invece verso il dentro, con il dentro che preme per stare sempre più dentro, sempre di più. Se non fosse una persona sarebbe un ottimo buco nero. Forse è lui a tramontare. Divaga. Pensa che prima di entrare ha mangiato un buon dì. Non gli andava, però si è ricordato di quando alle elementari lo apriva facendolo scoppiare. E allora così, banalmente, pensa a Proust, alle sue Madeleine, alla questione dei ricordi, e pensa che la sua merendina aveva un sapore strano, pungente, agro, che non ha senso. E allora si chiede se non sia quello il sapore della sua memoria. Se lo chiede e per un secondo accarezza una metafora. E mentre la carezza, apre e prende l'incarto della merendina agra che per caso gli era rimasto in tasca. Lo toglie dalla tasca così, in questo modo didascalico di fare una cosa mentre la si dice, e legge: scadenza 30 ottobre 2023. E invece di capitolare trova la metafora.
Giacomo Martini con la vera merendina per fare gli effetti da Né padri né figli, variazioni su Turgenev di Piera Mungiguerra. Insomma, grazie a tutti e tre anche per questo estratto dallo spettacolo che debutta domani a Campo Teatrale. E invece torno da Piera, che non è fra i tre interpreti che avete appena sentito, e le chiedo un ultimo commento. Abbiamo sentito loro che cosa hanno percepito, abbiamo sentito un estratto dello spettacolo, le tue considerazioni iniziali, il ragionamento appunto su Turgenev. Cosa vorresti che il pubblico si portasse a casa?
Cosa vorrei? Ma che vorrei che accarezzasse come la merendina di Giacomo diciamo, questi due temi che ci sono arrivati, cioè questa percezione che i classici parlano quando sono grandi libri, parlano all'oggi senza forzature. Ci piacerebbe che si arrivasse a cogliere questa vicinanza, così questa sincronicità fra aspetto riguardante la memoria che c'è in Padri e Figli, cioè chi anche dell'oblio, la memoria è l'oblio rispetto a alle generazioni, al passaggio, alla crescita e appunto il secondo tema è quello del nulla, del nichilismo, di questo nulla che appunto a volte sembra alle porte, specie oggi, e che sembrava alle porte nel 1862 e che ha bussato in un modo forse diverso. Ecco appunto, che poi mi piacerebbe che andasse a casa e leggesse il libro o rileggesse nel caso.
Questo, per esempio, rileggesse è già un auspicio. Leggesse sarebbe qualcosa di bello, insomma, se uno spettacolo riesce a ottenere questo effetto non è l'unico, naturalmente, ma è importante. E allora noi ricordiamo che per tutta la settimana, a partire da domani, a Campo Teatrale, né padri né figli, ringraziamo tutti voi, naturalmente ogni bene per il vostro, non dico la parola che porta Aiella, ogni bene per il vostro debutto, grazie di essere stati con noi.
Grazie a te.
Grazie, e invece mi rivolto e ringrazio ancora una volta, insomma, Iverne, per essere stati al gioco. Io ho fatto un po' di scherzi, come fanno quelli della mia generazione, invidiosi nel vedere delle punk rock band più giovani di loro, insomma, tutto il resto. C'è un ultimo brano, che è quello che ci deve fare da sigla,
sì.
Tratto dal vostro album.
Vediamo però, no, adesso però
non
vi
ce
voglio,
la faccio, non ce la faccio, aiutatemi. Sì, dai. Sì.
Atteggiamenti che ostinatamente tendono a restare.
Perfetto.
È un'attrice.
Che attrice.
Che memoria. Insomma, grazie per avermi salvata. Grazie. Allora, da lì, diteci anche dove vi troviamo in rete, così vi cerchiamo.
Non ci trovate ancora in
rete. Porca
vacca. Perché abbiamo fatto questa scelta un po' così, desueta.
Un po' così, desueta. Un po' turgeneviana, un po' nichilista.
Ah, no, vabbè, prima... Abbiamo pensato anche che era assurdo dover comparire prima come immagine che come musica. Aspettiamo di aver
questo
registrato.
Questo è molto nobile. Questo è molto nobile. Comparirete però prima o
sì,
poi.
Sì, beh, spero, insomma. Almeno di non scioglierci prima.
Per ora scrivono a me e io vi giro i messaggi.
Sì, va bene.
Ok.
Se hai voglia di
rimaniamo
fare questa
così.
Cosa, a me piacerebbe molto.
Suggeritore @radiopopolare.it.
Scrivete,
c'è anche la mail. Potete scrivere direttamente
mandiamo
lì come si faceva.
Buone gigantografie.
Come si faceva una ventina d'anni fa, che c'era solo la mail e quindi si faceva così. Va bene. Per Iverne, io poi ve li giro. L'ultimo brano si intitola?
Si intitola Scatole. Mm-hmm. Sempre sul tema dei ricordi, nostalgia, vabbè, l'avrete capito ormai, è sempre quella roba
avvenata. Sì, assolutamente.
Vediamo, cerchiamo di riuscire a farla con tutti e due gli amplificatori attaccati, non sarebbe male.
Perché prima no.
Beh, sono successe cose,
ma magari... il punk rock consente qualunque cosa, bello... cioè se tu avessi rotto un amplificatore a calci ci stava.
Eh sì, però vorrebbe dire anche che sarei molto ricco se avessi rotto un amplificatore.
Assolutamente, calci. Oppure anche molto acciaccato dopo le botte che ti avremmo dato
sì.
noi.
Cioè, oppure, no, per insomma, esempio,
no, siamo contro la violenza. Va bene. Ok, allora Scatole e Iverne chiudono questa puntata del Suggeritore Night Live, che vi dà appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 21. In auditorium, però, ritorneremo il 6 maggio. Ciao, ciao.
Buonanotte a tutti.
Grazie.
Parlo di male, parlano male, urlano in testa quando mi pare, sempre mi piace, forse banale, solo sperare in poche parole per comunicare a te che m'ascolti il loro vociare. Nelle mie favole sono un eroe un po' tenebroso, pieno di pecche ma coraggioso. Prendo una mela e non morto, e senza paura mi faccio grosso. Dovrei ferrare, dire svegliare, per camminare lungo la strada da casa mia, traccio perdioso. Lo so noioso e non fantasioso, è il mondo reale, e certo è molto più spaventoso. Ma tu nel lavoro il solito scatto, quando mi guardi a me imbarazzo, mi tiro dietro come un bambino, mai sono mancati rifugi nel vino, l'arma d'adulto qua sono io, e ti risparmio l'anima con Dio, prendo il coperchio, lo chiudo e torno dentro il mio castello. Delle mie scatole.